Bene, allora anch'io ringrazio il preside Luigi Vaccari che ha preso sulle sue spalle questo istituto nuovo, comprensivo, come sono nuovi la maggior parte degli istituti di Modena. Non è un'impresa facile perché in effetti gli istituti comprensivi esistono da circa una ventina d'anni. Rappresentano ormai l'80% delle scuole italiane, sono organizzate in istituti comprensivi, sono oltre 4.500, quasi 5.000, su 8.000 scuole italiane, quindi si può dire che il comprensivo è la forma più diffusa di organizzazione, però in alcune realtà si arriva oggi, dopo tanti anni. Io vengo da Forlì e anche quest'anno c'è un parallelismo tra Forlì e Modena perché tutte le direzioni didattiche, le scuole medie di Forlì, come quelle di Modena, sono da poche settimane organizzate come istituti comprensivi, che è il modello oggi più diffuso in Emilia-Romagna. Abbiamo ancora un paio di città che non hanno organizzato la loro scuola come comprensivo, come Piacenza, per esempio, Cesena. Però tutte le altre città hanno questa realtà. Diventare comprensivi dopo 20 anni, diventarlo a Modena, in effetti io che spesso sono più spesso fuori dalla mia regione, mi sento dire, beh, insomma, se a Modena adesso sono diventati comprensivi, vogliamo capire una cosa seria, perché in genere la scuola di Modena è considerata una scuola seria. Poi voi mi direte, beh, noi siamo diventati comprensivi, ma poi chissà come abbiamo partecipato, abbiamo subito, non eravamo d'accordo, eravamo d'accordo, insomma, ci siamo trovati di fronte quasi a un fatto compiuto. Però in effetti l'80% della scuola italiana ha questo modello. Quindi una qualche motivazione dopo 20 anni, io un incontro che ho fatto con i genitori di Modena un mese fa, mi sembra, un sabato mattina. Questo è anche interessante, che i genitori si siano dati una mossa a dire anche noi vogliamo capire cos'è l'istituto comprensivo, perché ci avete coinvolto in qualche modo, cambia qualcosa nel percorso dei nostri figli. E io ho detto che sono istituti comprensivi di quarta generazione, questi che nascono quest'anno, perché avendo 20 anni ci sono già altre generazioni che si sono succedute, quindi possiamo guardare anche un po' questa storia per capire vantaggi e svantaggi, come possiamo affrontarlo, come possiamo affrontare questa novità. Le quattro generazioni, molto in sintesi, diciamo, la prima generazione degli istituti comprensivi, che ha circa 20 anni. Io ricordo mi chiamarono al ministero dicendo, ma insomma hanno approvato una legge alle 5 della sera, come spesso succede, le leggi le approvano un po' distrattamente alle 5 della sera, e c'è questo istituto comprensivo, sono 112 in Italia, sono tutti nella provincia di Isernia e di Nuoro, erano solo in quelle due province, quindi forse le due realtà territoriali più difficili. Io provincia di Nuoro l'ho un po' girata, ma ci vuole tutta una giornata dal sud fino ad Olbia, girarla, e probabilmente si immaginava che fosse una storia così, un po' di periferia, cioè piccoli territori dispersi, salviamo il salvabile. E quindi la prima generazione degli istituti comprensivi è nata nelle zone di montagna, nei territori difficili, nei territori periferici, dove ci sono piccole scuole, per riuscire a consolidare la presenza della scuola in quei territori. Questa è, diciamo, la carta d'identità iniziale dell'istituto comprensivo, la prima generazione, quella dell'emergenza. Non abbiamo altra soluzione che non fare l'istituto comprensivo per salvare la nostra scuola, per valorizzarla, per farla diventare un possibile punto di riferimento in territori molto difficili.
Posso chiedere se nasce sull'esempio di qualche modello?
ci sono dei modelli, è abbastanza originale, poi adesso lo vediamo, però guarda, non so, uno potrebbe dire, guarda la scuola dei paesi scandinavi, dove in genere dai 7 anni fino ai 16 anni c'è una struttura che li accompagna, forse anche eccessivamente lunga, però ha questa struttura che li accompagna, una scuola comprensiva lunga, diciamo, nei paesi scandinavi. E qui nasceva proprio per garantire una presenza di indirizzo in una realtà troppo capillare. Faccio notare che l'istituto comprensivo, però questa è una premessa anche per rispondere alla domanda della collega, non è chi cambia le carte in tavola delle tre scuole che si alleano per diventare comprensivi, cioè noi rimane la scuola dell'infanzia, rimane la scuola elementare, rimane la scuola media, io li chiamo così, la scuola primaria, la scuola secondaria, quindi restano le tre storie precedenti che vengono da molto lontano di queste tre scuole, però gli si chiede di costruire un progetto dialogando in un territorio, insieme, quindi dando una certa visione di insieme al progetto della scuola, salvaguardando le tre storie, le tre identità delle tre scuole. Quindi nasce in quel modo. La seconda generazione, lì proprio in quegli anni, sono quelle scuole che hanno alzato la mano e hanno detto: noi vogliamo diventare comprensivi. Questo collegi dei docenti che hanno alzato la mano dicendo: noi siamo in questa città, noi siamo in questo paese, eccetera, non siamo in montagna, vogliamo diventare comprensivi. Perché alcune scuole hanno chiesto di diventare comprensive loro per ragioni di natura pedagogica, didattica, cioè per dire: noi capiamo che è un periodo molto lungo quello che accompagna un comprensivo dai 3 anni ai 14 anni, che ci sono età diverse, esigenze diverse, situazioni diverse, ed è giusto che sia così, però vogliamo accompagnare questa crescita con un discorso di coerenza pedagogica. Questo ha una sua, quest'idea della, chiamiamola della continuità, ha delle grandi tradizioni, anche di tipo pedagogico, ci sono stati tanti studi, lì devo dire che si è lavorato soprattutto nella continuità tra la scuola dell'infanzia e la scuola elementare, come continuità. Cito il nome di un grande studioso italiano che è Clotilde Pontecorvo, che è una professoressa che ha introdotto Brunner in Italia e che ha seguito tante scuole, per esempio dai 4 agli 8 anni, vedendo cosa poteva succedere lavorando in maniera più coordinata in questa fascia di età. In questa storia, dal basso, la seconda generazione l'abbiamo voluto noi. Devo ammettere che ci sono delle scuole, per esempio l'istituto comprensivo di più vecchia data in Italia, che a prescindere da questa legge del 94 che ha creato i comprensivi da noi, è la scuola Città Pestalozzi di Firenze, è una scuola nel quartiere di Santa Croce, costruita nel 1945. Scuola, città, Pestalozzi, anche questi nomi hanno un significato, quindi molto popolare, molto vicina, diciamo, a quel ceto che viveva in quel quartiere, ed è una scuola che ha nello stesso edificio, anche questa ha una certa caratterizzazione, nello stesso edificio le elementari e le medie, una piccola scuola. Se dovessi dire qual è l'elemento caratterizzante di questa scuola, una scuola legata all'idea dell'attivismo pedagogico, all'idea del laboratorio, all'idea del lavoro manuale, per esempio c'era l'orto, c'era la Fania Melevi, ricordiamoci questi modelli magari un po' anni 60. Ecco, quale vedo come novità di questa scuola? Per esempio, il consiglio di classe integrato quinta elementare a prima media, cioè il consiglio di classe di scuola Città Pestalozzi è un consiglio biennale, un consiglio di classe che raggruppa prima, seconda elementare, terza e quarta elementare, e quinta elementare prima media, cioè attorno al tavolo del consiglio di classe ci stanno gli insegnanti elementari e gli insegnanti di scuola media. E perché insieme devono costruire, diciamo, le migliori condizioni per il passaggio dalle elementari alle medie, anche facendo qualche prestito professionale, cioè un docente di scuola media che magari fa un paio d'ore nella scuola elementare, magari su un progetto, non so, lettura, faccio questa ipotesi, perché magari hanno scoperto che la difficoltà maggiore nel passaggio dalla quinta elementare alla prima media è come si muove un ragazzo di fronte a un testo più impegnativo, ce la farà da solo a analizzare e comprendere un testo di tipo argomentativo un po' più complesso del sussidiario. Allora, proviamo ad agevolare questa nuova competenza importante, cioè di imparare a studiare su un testo scritto in maniera più autonoma, e quindi lì accompagniamo. Tu di scuola media ti fai vedere anche l'anno prima, io di scuola elementare ti seguo per alcune ore, perché questa competenza la dobbiamo costruire bene, insieme, quinta elementare, prima media. Ecco, allora. Chi l'ha, diciamo, studiato, il comprensivo, per dire lo vogliamo fare, ci interessa, c'è un bel progetto innovativo, si rifà a questi esempi. Però è la seconda generazione, pochi, perché non è, bisogna essere abbastanza coraggiosi, dire facciamo il consiglio di classe quinta elementare prima media, non ce ne sono tanti. Magari qualcuno ho visto che su questa scia ha detto perché non spostiamo la quinta elementare nelle medie, per esempio Bellaria, qui vicino, spostiamo la quinta elementare nelle medie, facciamo il biennio quinta elementare prima media, perché questo ci può consentire qualche attività, per esempio alcuni laboratori, oppure i ragazzi di quinta, i bambini di quinta, chiamiamoli ragazzi di quinta, possono per esempio cominciare ad affrontare alcune attività specifiche, specialistiche, anche con qualche competenza didattica legata a un certo laboratorio, a una certa attività. Quindi questa esperienza chi l'ha fatta, per esempio spostare la quinta elementare, la prima media, non sto proponendo questo, si deve fare, sono 5.000 in 5 scuole, quello che lo vogliono fare, io non voglio vendere nessun prodotto pomeriggio, però vi dico che chi l'ha fatto, cioè genitori contenti, ragazzi molto contenti perché quasi l'impressione di diventare grandi prima, andando alle medie un anno prima, e possibilità per gli insegnanti di mettere, di scambiare, di avere qualche opportunità in più per mettere a fuoco questo discorso del raccordo quinta elementare prima media. Quindi siamo sempre la seconda generazione, quelli che hanno fatto, l'hanno scelta per proprio perché ci credevano e avevano in mente una certa idea di scuola. Poi è arrivata la terza generazione, quella dell'autonomia, cioè perché abbiamo tanti comprensivi? Perché c'è un problema di dimensionamento. Noi avevamo tante piccole scuole medie col preside con 150 allievi, che era un po' difficile dire, ma ce l'abbiamo l'autonomia se abbiamo 150 allievi, 200 allievi? Facciamo un piccolo collegio dei docenti di 18 insegnanti nell'ufficio del preside, ma dobbiamo avere in mente, dobbiamo pensare, dobbiamo organizzarci, eccetera. Quindi io non dico che è stato fatto per un problema di soldi, non voglio dire questo. Io so che noi oggi abbiamo 8.000 scuole autonome, prima dell'autonomia erano 17.000, però c'erano delle scuole medie o elementari o superiori di 150 allievi, lo possiamo permettere. Ecco, questo. Soprattutto non tanto qual è la dimensione giusta di una scuola, ecco anche questo, perché noi abbiamo le scuole, istituti autonomi, con un preside, un collegio, degli organismi, poi abbiamo i plessi, che è un'altra dimensione, cioè il luogo vero dove vivono i bambini, i ragazzi, gli insegnanti. Quindi un comprensivo spesso è una rete di plessi, anche questa è una variante non da. Insomma, non va accantonato perché il plesso è luogo vitale, vero, insomma, quindi ci vorrebbe qualcosa di più, bisognerebbe pensare di più al plesso. In questo modo, col dimensionamento, siamo arrivati al 2000, 2001, 2002, c'è stato il maggiore sviluppo degli istituti comprensivi e il pallino è passato al comune, perché è il comune che deve pensare al dimensionamento. Quindi, c'è stata una grande diffusione di istituti comprensivi, però spesso, siccome veniva un po' dall'esterno la spinta, non è stato così semplice farsene una ragione positiva, cioè dire quali sono i vantaggi nel diventare istituto comprensivo, perché capisco un comune che vuole organizzare la rete nel territorio, capisco una vallata che ha bisogno di avere un unico punto di riferimento, eccetera, diventa più difficile per chi sta dentro vedere bene le ragioni dell'istituto comprensivo. Ecco, questo. La terza generazione è grande sviluppo degli istituti, quasi tutte le scuole italiane diventano istituti comprensivi, però essendo pilotato dal comune, qualche mal di pancia all'interno della scuola per dire cosa ci guadagniamo noi a diventare comprensivi. Spiegatecelo bene. Allora io penso, Modena è la quarta generazione, perché abbiamo passato questi anni dell'emergenza, e Modena non è l'emergenza, potrebbe essere Montefiorino l'emergenza. Non è la spinta innovativa, sì, ce ne sono tante, però magari Modena altre spinte innovative, se io parlo con l'insegnante elementare, sono a tempo pieno, no? La spinta innovativa è a tempo pieno, non è comprensivo, giusto? Questo l'Adriana Quezzelle lo ha detto tante volte, ma da 10-15 anni che ce lo diciamo, oppure a Reggio Emilia direbbero che noi è la scuola dell'infanzia, quindi anche comprensiva la scuola dell'infanzia, il punto di forza, l'identità del nostro territorio di Reggio Emilia. Quindi ognuno ha i suoi punti di forza. Ecco, Modena adesso diventa comprensivo, probabilmente deve ricostruire un po' questa storia, la incorporiamo questa storia e rivedere anche il significato in profondità. Quindi questo è un po' l'obiettivo anche di oggi pomeriggio, mio, velocemente, perché il tempo vola. Da dove parto? Parto da una ricerca che è stata fatta sulla scuola media italiana, che ha fatto molto male, cioè che ci ha fatto male. Io ho sempre vissuto nella scuola elementare, da maestro elementare, direttore didattico, eccetera, e quindi io, insomma, la mia storia è lì, adesso da tanti anni mi occupo un po' in verticale del nostro sistema, però il fatto che chi guarda dall'esterno la scuola media punti soprattutto l'indice sulle cose che non vanno, mi disturba come persona di scuola, come persona di scuola. Allora, la vorrei, 2-3 slide le riguardiamo insieme, così per riprendere, però non vi dovete arrabbiare, dico gli insegnanti di scuola media. Cosa dice questa ricerca? Poi ci vado molto di corsa. La scuola media anello debole, ma è facile dire l'anello debole perché sembra lì in effetti tra le tradizioni della scuola elementare e l'istituto superiore, insomma, sembra molti insegnanti delle medie mi dicono ma noi abbiamo solo 3 anni, facciamo fatica, quelli delle superiori ne hanno 5, quelli delle elementari ne hanno 5, noi li vediamo per 3 anni troppo poco, vorremmo fare come i francesi che hanno una media di 4 anni, potrebbe essere. Oppure andiamo in Spagna, mi chiedeva i modelli. Andiamo in Spagna, c'è cioè la scuola secondaria dai 12 ai 16 anni. Però c'è un'elementare un po' più lunga, quindi notate che la media viene spalmata, se dovessimo pensare all'età in Spagna, un po' se la prende l'elementare, un po' se la prende il superiore, questa scuola media 12-14 anni, 12-16 anni. Però quella più vicina a noi è la scuola francese, dagli 11 ai 15 anni, scuola media di 4 anni. E noi abbiamo delle tradizioni che vengono da lontanissimo, ci dicono la scuola media di 3 anni. Se andiamo a vedere, quindi anello debole si fa presto a dire, poi capisco chi sta nella scuola media, notate il vecchio nome, la media, sta lì al centro, poi secondaria di primo grado, che è un nome, io dico sempre i nomi delle scuole stanno scolpiti nella pietra, quindi non è che basta una legge a cambiare il nome, perché se uno fa la seconda media, tu spieghi al genitore, fa la seconda della secondaria di primo grado, cioè è ridondante, fa la seconda media. Però media dà l'idea, è un ponte, però fai presto a dire un anello di congiunzione, fai presto a dire un anello debole. Perché si è sparsa questa voce che è un anello debole la scuola media? Sì. Sì, adesso ci arriviamo, però ho bisogno di, io ho bisogno un po' di carburare nella mia argomentazione, se no, spero di incorporare le sue osservazioni nel mio ragionamento. Bene. Certo. Ok, d'accordo. Terrò conto di questo, però ho bisogno di argomentare un po'. Allora, perché si è sparsa un po' questa idea che abbiamo dei problemi? Io ho detto abbiamo dei problemi complessivamente lungo tutto il nostro percorso scolastico. Questa, per esempio, questa ricerca che guarda i risultati in matematica e scienza, una ricerca internazionale, TIMSS, non è l'OCSE, non è l'INVALSE, è un altro tipo di ricerca sugli apprendimenti. Cosa mette in evidenza questa ricerca? Che tra la quarta elementare e la terza media, che può essere collocata diversamente perché ci sono strutture appunto diverse, tra i 10 anni e i 14 anni, l'Italia, poi è in buona compagnia perché lì vicino ci stanno gli Stati Uniti, ci sta la Russia, eccetera, però è quella dove c'è una criticità nel passaggio dalla quarta elementare alla terza media. Cioè noi ci aspettiamo che crescano degli apprendimenti, invece qui da questi dati, stiamo matematiche e scienze, non ci sarebbe un valore aggiunto. Ecco, questo può farci pensare. Da cosa dipende questo? Vedo che c'è un po' di movimentismo come nelle classi, un po'. Siccome abbiamo tutti alle spalle una giornata pesante, mi appello alla vostra cortesia, perché non è semplice, se no mi metto io là in fondo e poi voglio sentire uno che parla qua. Di chi la colpa? Adesso io non entro nel... Cito solo un'altra, cioè abbiamo qualche criticità sui livelli di apprendimento, però li vediamo soprattutto a 16 anni. Quindi noi che siamo nelle medie, io adesso mi metto nelle medie, per empatia voglio stare dentro le medie, perché dico sempre, andiamo in una classe di terza media, perché la terza media è l'ultimo luogo, l'ultima classe, dove i ragazzi stanno insieme. Dopo si dividono, i loro destini non si incroceranno più, perché se una ragazza va al classico e un maschietto va al professionale, industria, non si incontreranno mai più nella loro vita. Però sono da noi in terza media, quindi io ammetto che fare l'insegnante in terza media, dove li abbiamo tutti, è molto complesso, perché poi ci chiedono anche di ottenere un minimo di risultati di base per tutti. Tra l'altro abbiamo le indicazioni del 2012 che hanno un profilo del 14enne, che diventa il punto di riferimento, cioè una base comune. Io tra l'altro ai colleghi delle superiori dico anche, guardate che anche a 16 anni finisce l'obbligo, cioè una base comune da garantire a 16 anni, vi rilasciate un certificatino che non vale niente, però è comune sia per quelli che fanno il classico sia per quelli che fanno il professionale, dovrebbero avere qualcosa in comune perché sono cittadini del nostro paese. E quindi mi rendo conto che interrogarsi dall'esterno, loro sono dei ricercatori, si interrogano dall'esterno e ci dicono, beh, come mai non c'è quell'aumento di competenze che ci aspettiamo nel passaggio dalla quarta elementare alla terza media? Ed è un primo problema. Questo dato, per esempio, cosa fa vedere? Era la domanda... È una domanda fatta ai ragazzi e alle ragazze di 12 anni, di 11 anni, di 13 anni, dice ti piace la scuola che frequenti? Allora, notate che l'Italia, che è lì in fondo, i maschi e le femmine, c'è cioè è la percentuale più bassa che di fronte alla domanda fatta ai ragazzi, ti piace la scuola che frequenti? Dicono, non mi piace più di tanto. Ecco, questo secondo me quasi mi preoccupa di più del livello di apprendimento, cioè il livello di motivazione, di soddisfazione, di entusiasmo, di dare un senso all'esperienza scolastica. Perché uno dice, vabbè, ma gli altri, cioè Germania, Inghilterra, Francia, Stati Uniti, i ragazzi, gli adolescenti, i preadolescenti, hanno le stesse condizioni ormai con cui vivono i nostri adolescenti, perché potremmo dire, ma lo smartphone, ma che cosa fanno, come passano il loro tempo, eccetera. Come mai c'è questa... da che cosa dipende? Perché ami meno la scuola? E questa è una bella domanda per un insegnante. Uno dice, ma guarda un po' la Germania, primo posto, che sembra così severa, sembrano così arcini i tedeschi, sempre così tutti organizzati. Io per esempio ho visitato qualche scuola media tedesca, poi lì è un po' diversa da regione a regione, a Berlino, e quando ho visto il loro orario, settimanale, la loro settimana, la loro giornata, le loro ore di lezione, che sono 36 di 50 minuti, 30 ore, come le nostre, 30 ore, non ci schiodiamo dalle 30 ore, però se fai 36 unità di lavoro in un arco di una giornata un po' più lunga della nostra, in cui dentro la scuola ci sono momenti differenziati, forse tu dici, beh, ci sto un po' meglio dentro quella scuola. Se poi, come ho visto, di queste 36 unità di lavoro di 50 minuti, quindi sono 30 ore, 6 unità di lavoro le scelgono i ragazzi, cioè il curriculum arriva fino a 30 unità, sarebbe come se da noi dicessero 27 ore sono i programmi nazionali e ti fermi lì, quelli sono da fare. Altre 3 ore le dovete inventare qui con i vostri ragazzi. E questo mi sembrerebbe un modo per alzare quella colonnina, cioè dire, se noi li coinvolgiamo su delle esperienze in cui loro possono alzare la mano e dire potremmo approfondire questa cosa, potremmo fare questa attività, ecco, può darsi che la nostra scuola si presenti molto monoblocco ai nostri ragazzi, quelle 30 ore, in fondo, se ci pensate bene, noi il primo giorno di scuola gli dobbiamo dire qui ci sono 30 ore, 29 ore, 59 minuti e 59 secondi sono già decise da noi, è così, prendere o lasciare. Ecco, se si potesse fare un discorso diverso, una parte, scegliete voi perché state diventando grandi, secondo me avremmo un messaggio un po' diverso e forse bisognerà qualche riflessione farla. Quali spazi di opzionalità possiamo lasciare ai nostri ragazzi? Perché il dato, cioè io dico, risultati facciamo fatica, le motivazioni facciamo fatica, ci dobbiamo un po' interrogare. Poi io salto tutto il discorso e vado solo... le differenze... Dice, non è nemmeno fare delle grandi riforme, però questi ricercatori esterni, quindi io li prendo sempre con le pinze, sono esterni, non vivono in una classe di terza media tutti i giorni. Però un esterno, uno che ti studia da fuori, ti dice, ma io penserei questo, secondo me, per ottenere dei risultati migliori con i ragazzi, cioè averli più motivati, e avere dei migliori risultati, secondo me, dicono questi ricercatori, ci piacerebbe fare queste cose. Prendiamoli sempre con le pinze. Quali sono queste cose? Non saprei da dove cominciare. Prendiamo una cosa, modello dell'istituto comprensivo, adozione di curricoli verticali. Uno potrebbe dire, ce l'ho, faccio la crocettina. Cioè, questo già mi dà un segnale, forse possiamo, se... qualcuno ha studiato, ha guardato panoramica europea, ha studiato gli altri modelli, ci dice questo possiamo pensare di usare l'istituto comprensivo come uno strumento positivo. però mi aggancia al tema curriculo verticale. Dopo dobbiamo vedere che cosa possiamo intendere per curriculo verticale. Poi mi aggiunge, per esempio, questo vado lì vicino, prendo progettazione comune, come nelle elementari e organizzazione per dipartimenti ovunque. Cosa intende qui? Cioè che bisogna favorire un certo lavoro di staff, di equip, di team tra gli insegnanti dei diversi livelli scolastici. Qui per dipartimento si intende che di tanto in tanto gli insegnanti che si occupano di matematica dell'infanzia, perché nei programmi della scuola dell'infanzia del 2012, programmi di legge sulla Gazzetta Ufficiale, bisogna fare matematica. Quindi matematica, scuola dell'infanzia, scuola elementare, scuola media, trovare qualche momento in cui vediamo insieme il curriculum di geometria dai 3 anni ai 14 anni come viene impostato in termini progressivi. Curriculum progressivo vuol dire che non facciamo le stesse cose, ma che via via facciamo delle cose più difficili. Ma le possiamo fare più difficili se al tempo giusto, per esempio a 3 anni o a 5 anni, a 8 anni, abbiamo fatto alcuni passaggi preliminari, utili a fondare delle cose via via più difficili. Ecco, non è facile prendere le misure di questo curriculum verticale, che vuol dire fare cose diverse ma in maniera coordinata, conoscendosi anche un po' reciprocamente sulle cose che si fanno. Gli altri aspetti mi rendo conto che non sono facili, per esempio l'essenzializzazione dei contenuti potrebbe essere fraintesa, cioè dire ma dobbiamo fare meno? Qui dicono concentriamoci su poche materie con l'introduzione di materie opzionali. Questo naturalmente non è facile affrontare questo problema, perché noi abbiamo 10 materie anche nei programmi obbligatori, siamo obbligati a fare 10 materie, siamo uno dei paesi che ha più materie. In altri paesi ti dicono 5 materie sulle dita di una mano, le conti, poi il resto lo costruisci tenendo conto dove sei, che ragazzi hai, che obiettivi ti vuoi dare. Noi teniamo presente che io dico è abbastanza difficile fare un discorso sulle opzionalità, perché già adesso sarebbe possibile, quelle 30 ore, c'è una legge, che è quella dell'autonomia, che ha 15 anni, che dice, guardate che il 20% potete sbaraccare le materie che voi fate, potete anche mettere un 20% di materie nuove, oppure fare più matematica, fare più musica, cioè già il 20%, però nessuno lo fa, perché è difficile dire chi è che si sacrifica. Se il 20% può essere gestito da una scuola, bisogna che lo Stato ti dia l'80%. Obbligatorio. Poi il 20 dice adesso lo studiate voi come scuola. Invece se ti dà il 100%, come succede adesso, perché qui dentro c'è il 100%, è difficile dire andiamo a smuovere quel 100%. Quindi io non do la colpa a nessuno che non attuiamo l'autonomia. Attuiamo molto poco l'autonomia. Poi ancora apprendimento cooperativo, forse qui secondo me non è solo apprendimento cooperativo, è la classe come ambiente di apprendimento, questo è, in effetti se io prendo le indicazioni mi danno un suggerimento agli insegnanti, dicono prova a trasformare la tua classe in un ambiente di apprendimento, che non ha a che fare con le tecnologie, cioè ha a che fare con come usi il tempo, come organizzo il lavoro dei ragazzi, che tipo di contenuti, quanto spazio mi prendo io, quanto spazio do ai ragazzi, cosa fanno i ragazzi, com'è disposta l'aula, cioè, però devo dire che in Europa questo discorso di trasformare la classe e l'aula in un ambiente di apprendimento è più sviluppato che non da noi. Dopo poi andiamo a vedere i risultati anche, forse.
Poi c'è un altro aspetto, questo io non entro qui, perché qui loro dicono, la Fondazione Agnelli dice, bisogna personalizzare i percorsi. Non so perché abbiano messo richiede la scuola del pomeriggio, probabilmente hanno in mente qualche modello europeo, per esempio, non so, penso alla scuola francese che ha 3 pomeriggio, penso alla scuola tedesca che arriva fino alle 3:30, cioè. Però ognuno ha le sue tradizioni, non entro molto, mi interessa capire nelle nostre aule, con i nostri orari, con i nostri tempi, come riusciamo a personalizzare dei percorsi, cioè a riuscire a tenere conto che abbiamo bambini e ragazzi molto diversi, quindi dire che si cerca di dare una risposta alle loro esigenze, per esempio non c'è un mancato apprendimento, come faccio? Mi limito a prendere atto che c'è un mancato apprendimento, perché questo riguarda il 20-25% dei ragazzi di una seconda media, ad esempio, quindi problemi abbastanza. Ecco, quindi sono partito da questo per dire il ricercatore che sta all'esterno però pensa che di fronte a delle criticità l'istituto comprensivo potrebbe essere una delle carte che ho da spendere. Questa era, diciamo, la ricerca della Fondazione Agnelli sulla scuola media. Adesso anche qui salto e arrivo all'istituto comprensivo. Sempre molto, molto sintetico, eh? L'istituto comprensivo, se io dovessi spiegarlo a dei genitori, a volte mi chiamano a spiegarlo a dei genitori, io in genere dico che sono 3 gli aspetti su cui concentrare l'attenzione, capire cosa può fare un istituto comprensivo. Un primo aspetto, cioè i 3 aspetti sono: uno, il legame con il proprio territorio, la comunità, cioè l'istituto comprensivo è una scuola di comunità. Il secondo sono gli aspetti di tipo organizzativo e il terzo è il curriculum che può avere un istituto comprensivo. Questi sono i 3 punti su cui si può lavorare. Tra l'altro riprendono un po' anche la storia dei comprensivi. Per esempio, il fatto del territorio non è scontato. Cioè l'idea che una scuola di base, perché qui siamo nella scuola che si rivolge a tutti, ho fatto prima l'elogio della terza media come scuola che si rivolge a tutti. Quindi è la scuola di un territorio, la scuola di una certa comunità. Dovrebbe questa scuola, nel rivolgersi ai genitori, dare proprio questo segnale, cioè noi siamo qui, in questo territorio, accogliamo tutti i ragazzi, dialoghiamo con voi, accompagniamo questi bambini fino alle soglie dell'adolescenza, cerchiamo di farlo avendo uno sguardo comune tra di noi. Sappiamo che facciamo cose diverse, faranno cose diverse i vostri bambini, i vostri ragazzi, però noi siamo come un punto unico. Fidatevi di noi. Questo, secondo me, è il messaggio di una scuola che sta nel territorio, cioè che è lì, visibile, presente, che accompagna, cioè che dà questo messaggio: voglio accompagnare tuo figlio dall'infanzia fino ai 14 anni, è un messaggio che può avere negli interlocutori, creare quel sentimento di fiducia verso la scuola che è fondamentale. Noi siamo alla ricerca, noi vogliamo dei genitori che si fidino della scuola, non che ci vedano come controparte, che sono lì col dito puntato a dire è successo questo, le mamme collegate in WhatsApp, tutti questi giochi qui. Cioè dire, noi vogliamo, proprio perché siamo dei professionisti, siamo diversi, ma accompagniamo, quindi quando ci conosciamo e quindi ci passiamo informazioni, ci raccordiamo nei programmi, quindi siamo una presenza in questa comunità. Ti devi fidare di noi, perché noi ci prendiamo questo compito di dare un percorso di accompagnamento coerente a tuo figlio. Tra l'altro, se siamo in un territorio, questo evidentemente nelle grandi città è un po' più complicato, voi pensate invece a una cittadina dove la scuola e l'istituto comprensivo sia il comprensivo di quella cittadina, o di una vallata, o di un'isola. Certo, anche in un quartiere, però io adesso non conosco e non entro nel merito per dire è una scuola del quartiere, c'è una certa omogeneità territoriale, cioè abbiamo una prospettiva abbastanza credibile che i bambini e i ragazzi seguano lo stesso tipo di percorso, cioè che ci sono delle infanzie, già c'è un problema perché ci sono le materne comunali, le materne paritarie, quindi vengono da più scuole. Però c'è abbastanza credibile il fatto che avendo frequentato la scuola primaria di quell'istituto comprensivo poi si fidano di noi, sanno che gli insegnanti elementari e medi si parlano, che c'è qualche progetto integrato, che li accompagnano perché imparino bene a studiare da soli, si fanno vivi un anno prima, eccetera. Si fidano di noi e quindi c'è una continuazione del percorso sotto lo stesso tetto dell'istituto comprensivo, punto interrogativo. Questo è un aspetto molto importante, perché altrimenti i discorsi che facciamo sul curriculum, sulla continuità, diventano tutti più difficili. Quindi scuola che ha un legame col territorio è il primo aspetto, la scuola della comunità, la scuola a chilometro zero, se uno dice siamo lì, siamo presenti. Questo dovrebbe essere il primo messaggio. Non viene da noi, poi non lo so, va alle medie, arriva. No, noi siamo attrezzati professionalmente per accompagnarvi dai 3 ai 14 anni. Fidatevi di noi. Abbiamo un progetto in testa per far crescere questi ragazzi. Faremo delle cose più difficili. A 14 anni sapranno fare delle cose più difficili proprio perché le abbiamo pensate assieme al momento giusto. Questo perché io lo so che ci sono spesso delle perplessità nei colleghi delle medie, dire sì, però questo comprensivo che noi dobbiamo dialogare con le elementari, addirittura con la scuola dell'infanzia, ma noi volevamo dialogare con le superiori perché il nostro problema è là, nelle superiori che poi non considerano i problemi dei nostri ragazzi. Io capisco questo, e a volte magari a un incontro come questo si fanno venire anche gli insegnanti delle superiori, quelli più disponibili, però uno, due, tre, insomma, io vorrei che quelli delle superiori tutti assieme dicessero fermi lì, c'è l'obbligo fino a 16 anni, la formazione di base si completa fino a 16 anni e la legge dice che ci deve essere una sostanziale equivalenza di risultati fino a 16 anni. Continua l'educazione linguistica, non buttatevi solo sulla letteratura, perché l'educazione linguistica continua fino a 16 anni sulle competenze linguistiche di base, comprendere un testo, saper scrivere, non date per scontato. Quindi notate che quanti discorsi dovremmo fare con i colleghi delle superiori. Tanti, però io parto dal presupposto che forse intanto se costruiamo questo percorso più coeso, più compatto fino ai 14 anni, noi li possiamo probabilmente far uscire a 14 anni questi ragazzi un po' più forti, un po' più forti. Noi dovremmo in un istituto comprensivo, io in genere tendo a dire, gli insegnanti dei tre livelli scolastici hanno le loro idee, fanno i loro percorsi, hanno i loro progetti, però possono diventare reciprocamente esigenti. Cosa vuol dire diventare reciprocamente esigenti? Dove è importante dire esigenti, sì, ci aspettiamo che ciascuno nel suo ordine scolastico faccia alcune cose, reciprocamente vogliamo parlarne insieme, cioè non è quell'esigente della scuola media che dice alle elementari come ce l'avete mandate, avete fatto cose che non servivano, o viceversa delle elementari alla materna, ma mandatecele almeno scolarizzati. Certo, ci stanno anche questi discorsi, però reciprocamente esigenti, io immagino per esempio che un insegnante di scuola dell'infanzia che lavora sul concetto di angolo, perché qua si dice alla materna devi fare l'angolo, che questo lavoro possa essere in un qualche modo valorizzato, conosciuto, ripreso, ampliato e approfondito dai colleghi delle medie, delle elementari, e che il lavoro che si fa magari nella scuola elementare possa essere conosciuto, ripreso e ampliato dai colleghi della scuola media. Quindi è un'esigenza per dire noi le cose che facciamo dovrebbero essere riprese, conosciute, valorizzate, perché su questo si fonda anche una maggiore solidità. A quel punto io che sono nella scuola media divento anche esigente dire ma nella scuola elementare come potremmo affrontare bene il curriculum di geometria? Che cosa si può fare? O addirittura come si può avviare nella scuola dell'infanzia un curriculum di geometria? Ecco, se noi uno o due volte all'anno, non chiedo più di tanto, uno o due volte all'anno potessimo discutere del curriculum di geometria dai 3 ai 14 anni e che poi lo vedessimo lì un po' strutturato davanti ai nostri occhi, tu fai questo, tu fai questo, tu fai questo, cose diverse ma che hanno un filo logico, perché qua, quando abbiamo chiesto di fare il curriculum di matematica, dietro questo curriculum di matematica delle indicazioni ci stanno il professor Bolondi dell'Università di Bologna, la professoressa, la preside Garutti di Novi di Modena, che adesso lavora fuori regione, quindi conosce bene la matematica, prepara le prove in base, però conosce l'idea di matematica che si può sviluppare tra la materna, l'elementare e le medie. Poi la professoressa Cotonessi, che è deceduta recentemente, che era una maestra elementare di quella scuola città Pestalozzi di Firenze, che poi ha preso la laurea in matematica, è diventata professoressa di matematica in quella scuola. Allora, questo, se gli è stato detto, voi siete dei fini matematici, però c'è una maestra, c'è una prof, c'è un docente universitario, costruite il curriculum di matematica in verticale. Facciamo come a scuola. Telefonino, se si mettesse via, cara prof. Sì, mi rivolgo a lei. Telefonino, se lo mettessimo via. Perché è faticoso per tutti. Ecco, penso, cioè io mi è venuto in mente questo esempio perché quando è stato chiesto di fare i curricoli dei programmi, mi si è detto, voi fateli questi curricoli bene, in verticale, però tenete conto che se sono utili, magari in quel momento in cui si incontrano gli insegnanti di un istituto comprensivo, di materia elementare e media, qualche volta all'anno si incontreranno sul curriculum di geometria, e lì dentro il programma ci deve essere una struttura che faccia capire che c'è una logica di tipo verticale, ricorsiva, cioè che io faccio alcune cose che vengono riprese, ampliate, approfondite. L'angolo lo faccio a 3 anni, lo faccio a 6 anni, a 10, a 12, a 14. L'angolo come oggetto matematico c'è sempre lungo tutto questo percorso, però cambierà il modo di approfondirlo, perché cominceremo con esperienza percettiva manipolativa, poi però già passeremo a un piano simbolico rappresentativo, poi introdurremo un linguaggio specifico, passeremo su un piano simbolico, eccetera, eccetera. Vuoi vedere che se da 3 anni a 14 anni tutti insieme, giorno dopo giorno, lavoriamo sull'angolo, a 14 anni otteniamo dei risultati migliori in matematica? Ecco, io penso che sia un po' questo il possibile vantaggio, che ho detto 2 o 3 volte all'anno ci si dovrebbe incrociare, però il curriculum, che già molto qui basta per questi, sono i programmi dell'istituto comprensivo. Sono già qui, sono pronti, sono del 2012, hanno valore di legge, sono nella gazzetta ufficiale, io sono un ispettore, entro in classe con questi programmi alla mano. Stiamo attuando il curriculum verticale di matematica perché è previsto dalle norme. Ecco, quindi, no, poi non faccio mai così, sono punto di piedi nelle scuole, perché poi conosco e rispetto la storia, la fatica, il sudore, tutti i problemi che ci sono in tutte le scuole. Però qualche, diciamo, siccome siamo alla ricerca di cos'è che ci può aiutare a ottenere dei risultati migliori con i nostri ragazzi, perché questo è il problema, quindi essere anche un po' più contenti noi del nostro lavoro, che non è facile. La scuola della comunità, il curriculum verticale, questo abbiamo visto adesso, il curriculum verticale, lì si dice anche nei programmi, evolutivo, progressivo, ricorsivo, cioè ritorno sull'angolo ma a un livello molto più avanzato, molto più simbolico, molto più rappresentativo, molto più astratto. Quindi io, se dovessi dire che bello l'istituto comprensivo perché si fa la continuità, no, io in genere dico è bello l'istituto comprensivo perché si fa la discontinuità. Ma quella discontinuità, prendiamo noi le misure della discontinuità, perché per crescere ci vuole discontinuità, devi fare cose sempre più complesse, difficili, nuove, nuovi quaderni, nuove persone, nuovi adulti, eccetera, eccetera. Però la misura di questa discontinuità la dobbiamo prendere tra di noi. Dobbiamo noi avere una visione di questa discontinuità possibile e necessaria, perché ci vuole discontinuità. E quindi credo che una base sono le indicazioni, una base dovrebbe essere, abbiamo bisogno di confrontarci su questo, dobbiamo avere un curriculum di istituto che ci aiuti a capire, a fare delle scelte, perché qua sono tante cose, troppe cose, quindi fare un curriculum significa avere il coraggio di scegliere, cioè di selezionare degli elementi fondamentali che uno trova dentro, per esempio, non so, penso a dei contenuti di scienze, qui me lo dicono questi programmi, sì. Mi dice, prendiamo scienze, mi dicono a un certo punto, forse abbiamo esagerato, perché chi scrive i programmi esagera sempre, forse abbiamo esagerato, troppi contenuti. Perché quando si fanno i programmi di scienze salta sul fisico, il biologo, il naturalista, il chimico, l'ecologista, tutti dicono quella cosa ci vuole. Io facevo parte della commissione, ricordo la discussione, la cellula si fa o non si fa all'elementare? C'erano due partiti, chi la voleva fare e chi non la voleva fare, perché chi la voleva fare diceva è fondamentale e poi con degli esempi analogici si può capire, l'altro diceva no, se non abbiamo fatto determinati passaggi è una cosa buttata lì molto in astratto. Quindi notate, sono anche divisi gli esperti su questo, però mi fa piacere trovare nei programmi qualche indicazione, dice attenzione, bisogna fare, quando si fanno scienze bisogna fare mantenere un costante riferimento alla realtà. Questo, prendiamo la parola esperienza, all'esperienza, attività didattiche che fa perno su scelta di casi emblematici. Cioè non mi dice bisogna fare tutto, mi dice scelta di casi emblematici. Poi mi aggiunge alcuni passaggi di osservazione diretta di un organismo, di un microambiente, di un movimento, di una fusione, dell'ombra, proprietà, eccetera. Valorizzando le competenze acquisite dagli allievi nell'ambito di una progettazione verticale, cioè cosa hanno fatto, che esperienza hanno fatto, cosa hanno imparato, questo diventa fondamentale, cioè non è che possiamo dire, spesso lo so come diciamo, io non voglio sapere cosa ha fatto prima, si riparte con me, partiamo. Invece gli studiosi di apprendimento ti dicono, guardate che è una spolverata di porotalco se si parte da zero, bisogna quelle cose che cerchiamo di insegnare che siano ben avvionate alle cose che loro hanno in mente. Dice, costruire una sequenza di esperienze, ritorna sulla parola esperienza, che consente di sviluppare argomenti basilari, cose fondamentali di scienza. Nella scuola primaria ciascun alunno deve essere coinvolto in varie esperienze pratiche, scuola elementare, esperienze pratiche. E quando parla di scuola media dice esperienze operative anche nella scuola secondaria coordinate con un appropriato uso del libro di testo. Quindi una certa saggezza in cui si dice attenzione, c'è il libro di testo, serve per organizzare, sistemare, però mi dice appropriato uso del libro di testo, mentre bisogna anche cercare di mettere un po' al centro dell'interesse, io non dico l'esperienza concreta, cioè le mani, gli occhi, il corpo di un ragazzo che fa le cose, esperienza nel senso che lo coinvolge in prima persona, c'è un problema, c'è una questione, c'è una cosa da fare, c'è una situazione da sviscerare, insomma, che lui si senta coinvolto. Esperienza mi sembra una parola da recuperare anche nella scuola media. Poi è vero che se io prendo i programmi della scuola dell'infanzia, non si parla nei programmi di scuola dell'infanzia di discipline o di materie, si parla di campi di esperienza. Però è un bel modo per affrontare il problema delle discipline il campo di esperienza, perché mi dice non è che devi fare solo delle attività dirette esperienziali, perché in un campo di esperienza non è un'attività concreta, manipolativa, percettiva, semplicemente, perché scatta sempre un momento di rielaborazione, ricostruzione, rievocazione, rappresentazione, cioè sono questi gli elementi che fanno scuola, se no come sono un'esperienza, è stato bene, ho fatto una cosa, ho fatto un'uscita. Quindi già con un bambino di 4-5 anni la preoccupazione di un insegnante è quella di fare evolvere quell'esperienza perché lasci un segno, perché produca un ricordo, una concettualizzazione, una rappresentazione, a maggior ragione nella scuola media, mi verrebbe da dire, che fare riferimento all'esperienza voglia dire recuperare questa partecipazione un po' più diretta di un ragazzo al suo apprendimento, che può avere anche degli obiettivi tipo produciamo una cosa, costruiamo un documento, comunichiamo qualcosa a qualcuno, eccetera. Cioè dare una motivazione e costruire qualche situazione in cui il bambino, il ragazzo mette in pratica, deve fare qualcosa, deve uscire allo scoperto. Ecco, questo credo che sia un po' lo spirito che troviamo anche dentro i programmi ufficiali. Poi è molto difficile perché sono il primo io a dire che dentro una classe ci sono tali vincoli, cioè come è organizzata una classe, i tempi, gli orari, il libro di testo, la pressione dei genitori, certe nostre tradizioni didattiche che abbiamo, che rende tutto più difficile fare questo. Però, e uno da solo non ce la fa, un insegnante da solo, per questo anche in una di quelle indicazioni si diceva il lavoro di confronto insieme, la progettazione, un team, mettere a fuoco degli aspetti, perché quello ti dà forza dopo per affrontare anche la vita della classe. Quindi curriculum verticale. Spostare verso l'alto il curriculum per me vuol dire che di fronte a qualcuno che teme, per esempio, che il comprensivo, cioè essere non comprensivo, voglia dire impoverire un po' il progetto di una scuola, il curriculum di una scuola. Io invece penso che se si usa questa dimensione, diciamo, evolutiva del curriculum, si possa anche spostare in avanti. Cioè io, se dovessi stabilire appunto una struttura interna di questo curriculum, tenderei a dire fino alla quarta elementare. La quinta elementare io la vedrei molto più collegata alla scuola media, con il tipo di esperienze che si possono fare, insegnanti, attività, laboratori. Quindi
5-3 in effetti è bilanciato, mi convincerebbe di più di 4-4 se dovessi dire che ritmo diamo ai 5 anni delle elementari, ai 3 anni delle medie. Ecco, tenderei ad avvicinare un po' di più i bambini di quinta elementare alla scuola media, come hanno fatto in quella scuola di Firenze che vi ipotizzavo. Però dobbiamo tener conto di tutti i nostri vincoli. Intanto parliamone di cosa si può fare in un percorso coordinato. Significa, poi vediamo ancora, l'organizzazione, terzo, abbiamo visto, sono tre aspetti, il territorio, il curriculum, l'organizzazione. L'organizzazione, qui adesso forse pian piano si comincia a intravedere l'idea di un organico dell'istituto comprensivo, diventa possibile fare prestiti professionali, piccoli scambi, poi è evidente che un istituto comprensivo che sia un campus, cioè dove magari nella stessa area ci sia l'infanzia, l'elementare e la media, ma non è così, sarebbe molto più semplice tutto questo, scambi, completamento di cattedra, laboratori interni, esterni, eccetera. L'idea che un istituto comprensivo si presenta all'esterno con molta più credibilità, vuol dire qui abbiamo molte risorse, abbiamo molte competenze, cioè l'insegnante di scuola dell'infanzia che due volte all'anno va a una riunione del dipartimento di matematica e si siede a fianco della prof di matematica, laureata in matematica, che la prof di matematica faccia posto di fianco all'insegnante di scuola dell'infanzia, è un grande messaggio simbolico, cioè abbiamo reciprocamente da imparare. Io prima ho detto possiamo diventare reciprocamente esigenti, ma abbiamo anche da imparare. Abbiamo da imparare dalle nostre virtù, cioè partiamo dal presupposto che materne, elementare e medie sappiano fare bene delle cose. Ognuno, nel suo piccolo, diciamo così, sa far bene delle cose. Per esempio, la scuola materna, secondo me, una buona scuola materna, sa far bene la cura, cioè mi prendo cura, sto vicino, ascolto, l'empatia, anche addirittura una dimensione fisica. Nella scuola dell'infanzia la cura è anche benessere, è accoglienza, è affiancamento, accompagnamento. Però questa parola non va bene solo perché ci sono dei bambini piccoli di scuola dell'infanzia, va molto bene nella scuola elementare, prendersi cura dei bambini, va molto bene nella scuola media, prendersi cura, perché prendersi cura è un messaggio psicologico di attenzione a un bambino, a un ragazzo. Va molto bene per un prof ruvido di seconda geometri che si deve prendere cura dei suoi ragazzi. Quindi cura è una virtù.
Professore del pomeriggio, non abbiamo bisogno di applaudirci.
Prendersi cura vuol dire che se io vedo una scuola dell'infanzia, mi prendo cura, io conoscevo molto bene Sergio Neri, modenese, è stato poi il mio maestro da ispettore, lui diceva bisogna abbassarsi all'altezza dei bambini, abbassarsi per un insegnante all'altezza dei bambini, per capire poi il lavoro educativo. Però notate che un altro messaggio che mi, siccome siamo un po' sulle ali della nostalgia di un modenese come Sergio Neri, ricordo che diceva sempre quando lo incontravo fuori dall'Emilia Romagna, io le maestre di scuola dell'infanzia di Modena le mando all'università, ma non a pedagogia che ne sanno già tanta, le mando a matematica, a scienze, all'Accademia di Belle Arti, al Conservatorio, perché anche le insegnanti di scuola dell'infanzia devono padroneggiare i saperi, perché devono appassionare i bambini ai saperi. Con questa cura, con questa, diciamo, capacità di stare vicino,
Però prendiamo atto che la virtù di un insegnante di scuola dell'infanzia è prendersi cura dei bambini, in termini di empatia, vicinanza, accompagnamento, ascolto, ma che questa virtù è molto utile per avere un buon rapporto educativo a tutti i livelli scolastici, naturalmente con le opportune adattamenti, però come impostazione. Le virtù di un insegnante, quindi se abbiamo nella nostra scuola qualcuno che pratichi queste virtù, le vogliamo far venire fuori perché ce le vogliamo appropriare tutti. O le virtù di un insegnante di scuola elementare, penso che sia l'esemplarità del gesto, cioè del farsi capire con un esempio, con una metafora, semplificare un concetto difficile, farlo vedere, rappresentare, tirarsi dietro tutti. Cioè io dico proprio l'esemplarità del gesto, di come stai in classe e di come ti fai seguire. Penso per esempio quando fai un dettato, poi non so se li facciamo ancora i dettati, quando fai un dettato, io una volta ho scritto che fare un dettato, perché mi è venuto in mente, se uno guarda quel bel film francese dove parla di questo maestro elementare che segue per tutto l'anno una classe di bambini, una pluriclasse, dai più piccoli fino a 11-12 anni, a un certo punto comincia a fare un dettato e sembra un po' vacillare nella sua sicurezza. Lui ha 50 anni, sono 50 anni, maestro Lopez, da 30 anni fa il maestro elementare. In Francia si fa un dettato al giorno perché è un problema di corrispondenza suono segno più complesso che non da noi, e sembra quasi dire: ma come, io sono arrivato a 50 anni per fare un dettato ogni giorno? Vale la pena essere vissuti fino a 50 anni per fare un dettato al giorno? Quanti dettati avrò fatto nella mia vita? Allora si mette a discutere forse un po' con i suoi allievi, gli dicono: beh, 200 giorni di scuola, 30 anni di scuola, 6.000 dettati, ho fatto 6.000 dettati nella mia vita. Però quei 6.000 dettati, quanta capacità di poter far crescere i bambini che hai di fronte, perché il dettato ti dà, adesso non voglio fare l'elogio del dettato, però il dettato ti deve consentire di far capire che la pausa, la scrittura, non a caso ricordo che in questi programmi dietro c'era un maestro elementare che si era dato alla politica, che era Marco Rossi Doria, maestro elementare di strada, che fece mettere la frase alla fine della seconda elementare, scrivere sotto dettatura senza commettere errori ortografici, per esempio, che sembrava un po' retro come pensiero. Però lui, ricordo che quando si discuteva di questo, disse: beh, però se poi ne arrivano, come li vedo a Napoli, in seconda, terza media, che non hanno una sicura padronanza del gesto della scrittura, io li ho già persi. Quindi la sua raccomandazione era anche questa, cioè proviamo a lavorare insieme, a capire il senso delle cose che possiamo fare insieme. Quindi quel maestro che fa 6.000 dettati non ha perso tempo, può fare un lavoro molto prezioso. Io penso che sia un lavoro più prezioso di quello... Io paragono un maestro, un pro, che fa un dettato, che fa un lavoro insieme con i suoi allievi della classe, quasi come un direttore d'orchestra tipo Muti, o il nostro bolognese che è deceduto da qualche anno, Abbado. Perché il gesto della mano quando fai un dettato è come il direttore d'orchestra, cioè sai l'ultimo là in fondo che si distrae, come quella prof col telefonino, che tu la devi tirare dentro, cioè la devi provare a metterla dentro un discorso condiviso, che lo possa tirare dentro in una storia comune. Notate che non è facile, è come Abbado che suda per poter mettere dentro tutto quel gruppo in un lavoro di insieme. Questo è fare il dettato in seconda elementare. Tanto di cappello su questo, se uno ci riesce. La virtù, l'esemplarità del gesto, la mediazione comunicativa, fare le cose, usare una metafora per spiegare, fare immaginare di fronte all'interlocutore che pensi qualcosa per il bambino. Non è facile. mettiamo questa virtù, fa bene anche un prof di seconda superiore, per esempio. Virtù dell'insegnante di scuola media, io penso, io sono un maestro elementare, quindi mi metto nei panni di un professore di scuola media, penso che la virtù di un prof di scuola media è che ha fatto una scelta di vita, quando ha scelto di fare lettere, matematico, scienze, o accademie di belle arti, visite, eccetera, lui si è un po' innamorato, penso, di un sapere. Ne ha fatto una ragione della sua vita, la matematica, le scienze, la letteratura, la musica, l'arte, quindi continua a coltivare questa passione e dovrebbe, siccome è insegnante, dovrebbe coinvolgere i bambini, i ragazzi, gli adolescenti, i colleghi in questa passione per la disciplina. Come dicevano i programmi delle medie del 79, il valore formativo delle discipline. Che non è facile, cioè come fai a coinvolgere i tuoi allievi sulla matematica? Come fai a far vedere che la matematica, come dicevano i vecchi programmi degli elementari, scritti da Sergio Neri, la matematica è una affascinante attività del pensiero umano? Come fai a farlo? Allora qui diventa di nuovo il discorso la classe come ambiente di apprendimento. Provo a coinvolgerli, provo ad appassionare la matematica. Ce la faccio con un'ora di lezione fatta bene? Non lo so, cioè, è difficile. Noi quando si fanno le analisi da esterno, poi dall'esterno c'ha meno problemi dell'interno, lo ammetto. Però vedi, la struttura della didattica in generale, nella scuola media, ma anche nella scuola elementare, oggi è molto così. Per il 70-75% della didattica è basata sulla lezione espositiva. Mentre forme un poco più partecipate, per esempio piccolo gruppo che ha un compito, un apprendimento cooperativo, un'attività un po' di laboratorio, cioè delle situazioni in cui non sono solo dei semplici ascoltatori, perché si passa sopra quello che diciamo, ma sono in qualche modo un po' più coinvolti, devono uscire allo scoperto, quello è il 20%, 15-20%. Quindi la colonnina dell'insegnamento frontale 75%, quella delle didattiche partecipate 15%. Quindi un obiettivo potrebbe essere: se prendiamo le tre virtù di un istituto comprensivo, prendersi cura dei ragazzi, ascolto, empatia, accompagnamento, esemplarità del gesto, mediazione comunicativa, uso di metafore, esperienza e passione per un sapere, perché noi dobbiamo arrivare lì. Cioè la scuola è scuola perché è difficile, deve darti degli strumenti culturali per ragionare. Mettendo assieme in un istituto comprensivo queste tre virtù che meno male noi abbiamo queste tre virtù, perché se fossimo una direzione didattica non avremmo la virtù del sapere, se fossimo solo una scuola media avremmo meno la virtù del prendersi cura o dell'esemplarità del gesto. Abbiamo tre virtù da mettere insieme, ciascuno porta le sue virtù, si confronta con le virtù degli altri e ha qualcosa da imparare per rendere più efficace quell'ora di lezione. Non lo so, io la penso così. Io prendiamo un guru, non so se sia venuto a Modena a inaugurare l'anno scolastico, perché vedo che va a inaugurare l'anno scolastico, ma Recalcati, forse è venuto a Modena. E quindi non so se ha parlato della sua esperienza di allievo o del fatto che lui ci ha dedicato un libro intitolato L'ora di lezione, in cui dice però, lui è stato bocciato due volte da noi, diciamo, quindi ce l'avrà un po' con noi della scuola, perché è stato bocciato due volte. Però ha detto: sono stato salvato dalla mia prof di lettere, dall'ora di lezione della mia prof di lettere. Però, dice, quell'ora di lezione non era l'erogazione, credo che scriva proprio così, l'erogazione amministrativa di un sapere già pronto. Pensate spesso l'erogazione di un sapere già pronto. Ma era qualcosa di molto più emozionante, cioè c'erano delle domande, c'erano dei problemi, delle curiosità, andavamo ad approfondire, ci davamo un compito, dovevamo trovare delle cose, magari il prof si metteva in gioco e lui diceva: ma nemmeno io questa cosa la conosco. Cioè, pensate a una cosa di questo genere. Quindi quell'ora di lezione, forse ce la possiamo ancora permettere un'ora di lezione, però forse dovrebbe trasformarsi in questo momento di più forte coinvolgimento, intrecciando le virtù, le tre virtù degli insegnanti di un istituto comprensivo. Forse ce la possiamo fare in questo, non lo so, io immagino questo che sia. Poi dopo ci sono i curriculi verticali, ci sono gli obiettivi, ci sono gli aspetti tecnici, però penso che bisognerebbe un po' condividere questi punti. Facendo così, forse a 14 anni possono uscire più forti e quindi noi potremmo a testa alta confrontarci con i nostri cugini di secondo grado delle superiori, dicendo: noi ci abbiamo provato, noi sul serio abbiamo cercato di garantire. Poi questo è il profilo del 14enne che c'è scritto qui. Noi cerchiamo di realizzarlo e facciamo un lavoro di lungo periodo. Facciamo cose molto diverse, abbiamo imparato a fare cose più difficili perché siamo diventati tra di noi esigenti, ma sappiamo che abbiamo un bel progetto comune: rafforzare la formazione di questi ragazzi, mettendoci ciascuno le cose migliori che sa fare. Vedo nell'aria qualche. Quindi c'è un modello organizzativo, cioè che tipo di gruppi si sono da fare, che tipo di progetti, che tipo di figure, a cosa diamo importanza. Non è immediato questo, perché non possiamo dire siamo diventati comprensivi, le cose sono cambiate nel giro di poche settimane, pochi mesi, da così a così, cioè è un discorso. Cioè dire almeno: ci diamo 2 o 3 anni per vedere di consolidare un discorso che ci possa aiutare a lavorare meglio e a ottenere risultati migliori, perché questo dovrebbe essere la finalità complessiva. Anche provando proprio attraverso questo lavoro a rimetterci un po' in discussione con le nostre didattiche, perché è difficile dire che sono delle didattiche vincenti. Io portavo l'idea che bisogna forse uscire, però uno non ce la fa da solo, se uno sa che ha tutta la scuola dietro, forse ce la fa, anche ad aprire un po' di più il discorso della partecipazione degli allievi all'esperienza didattica, cioè i ragazzi devono diventare di più costruttori, partecipi del loro apprendimento. Non è facile, perché anche loro, mi raccontava un collega, diceva: un giorno sono entrato in classe e ho detto: oggi cambiamo tutto, io non starò più da questa parte della cattedra, mettetevi a gruppi di 4 o 5, faremo delle cose. E i ragazzi preoccupati: no professore, no, spieghi. Perché avranno detto così questi ragazzi? Professore, spieghi. Cioè noi vogliamo stare comodi, tranquilli, sdraiati, come dice Michele Serra, tu parla pure per un'ora, non ci disturbare più di tanto. Ecco, io temo che a volte nelle classi succeda questo, cioè che addirittura la proposta di coinvolgerli è un elemento di forte disturbo anche per una certa routine di allievo che è stata improiettata dall'allievo. Per cui forse bisogna anche su questo, però non ce la fa un prof da solo se non c'è dietro un consiglio di classe, un gruppo di disciplina, il preside che ci crede, alcune figure che tengono le fila. Cioè, secondo me Un comprensivo dovrebbe dare un po' questo tipo di dimensione, perché il momento vero è pur sempre quello in classe. Scrive uno dei maggiori studiosi di apprendimento, che è Pietro Boscolo, ha scritto sull'ultimo libro, l'ha intitolato Il piacere e la fatica di imparare. E ci ha preso, perché è una fatica e un piacere. Però l'impressione è che per un ragazzo, immaginate una specie di tiro alla fune. Noi siamo di qua dalla cattedra e i ragazzi sono dall'altra parte. C'è un tiro alla fune che è l'apprendimento. Per noi è un piacere, cioè noi diciamo vieni qui nella matematica, vedrai una affascinante attività del pensiero umano, un piacere, perché per noi è un piacere. Per noi leggere una bella pagina di letteratura è un piacere. Per noi inseguire una scoperta, avere informazioni, capire, ragionare è un piacere. Loro, dall'altra parte, penso che la percepiscano come una fatica. Cioè non capisco che, qual è il senso delle cose che facciamo, troppo difficile. Quando intervistano i ragazzi di 15-16 anni che abbandonano le superiori, gli dicono perché avete abbandonato? Loro in genere rispondono non capivo le parole dell'insegnante. Non capivo le parole dell'insegnante, era un doppio livello di interpretazione. Uno, un problema tecnico, cioè parlava un po' difficile ed era lontano dal mio vocabolario di base. Questo potrebbe farti dire come parli con i tuoi allievi, quante metafore usi, quanto spieghi, che linguaggio usi, sapendo che noi li dobbiamo portare a usare un linguaggio sempre più difficile, sempre più complesso, sempre, come dicono i programmi, lessico specifico della disciplina. Però da dove parto per tirarmeli dietro se loro mi dicono non capivo le parole dell'insegnante? E forse il non capivo avere un altro significato, cioè dire non capivo il senso delle cose che stavamo facendo a scuola, che forse è l'aspetto più difficile, questo di ricostruire il senso, perché allora dobbiamo ragionare anche con i genitori, dobbiamo parlare con loro, dobbiamo costruire un certo, dobbiamo essere coerenti con quello che facciamo in classe. Non propongo di abolire le lezioni frontali, propongo solo di abbassare un po' la colonnina della lezione frontale, che è al 76%, abbassarla un po', e alzare un po' la colonnina degli apprendimenti partecipati, per vedere se scocca una scintilla nei ragazzi, se si appassionano un po' di più, perché abbiamo visto che i dati iniziali, se si appassionano un po' di più all'esperienza, se gli danno un senso. Questo credo che sia, quando si fanno i grandi discorsi, didattica per competenze, compiti di realtà, eccetera, eccetera, probabilmente si vuole evocare un po' questa dimensione, cioè costruire un maggiore coinvolgimento degli allievi nell'esperienza di apprendimento, in modo da averli meno sdraiati di fronte alle nostre proposte, e non è facile, sarebbe già un grande risultato. Se io dovessi quindi sintetizzare il comprensivo, direi: c'ha una lunga storia, nasce con poco, i germi a nuvola, poi c'erano quelli che ci credevano all'idea della continuità, poi sono arrivati i comuni e dire: sono troppo piccole le scuole per avere l'autonomia, diamogli l'intesa di 800, 900, 1000. Quindi ci sono un po' questi tre aspetti: il territorio, il curriculum e l'organizzazione. Questi sono i tre aspetti dell'istituto comprensivo. Territorio: stiamo in un territorio, facciamoci vedere da quel territorio, chiediamo fiducia, diciamo che noi dal di dentro, perché noi diciamo fidati di noi, ti accompagniamo tuo figlio fino a 14 anni, ma vuol dire che dal di dentro mettiamo tutte le nostre regole, i nostri confronti, la nostra valutazione, i passaggi di informazioni, il nostro curriculum progressivo, eccetera, eccetera. Quindi modello organizzativo, che in telelettura abbiamo al nostro interno, e che tipo di curriculum ci diamo. Io sul curriculum ho solo segnalato che benissimo dire abbiamo fatto il curriculum verticale, bene, ma il curriculum verticale si fa in una notte. Si prendono 10 curriculum verticali migliori nel web, si fa un copia e incolla e la mattina ti scodeli il curriculum verticale migliore. Il problema invece è la coerenza nell'ora di lezione, cioè è la coerenza del lavoro che faccio con i ragazzi in classe, in quell'ora lì. Riesco a trasformare quell'ora in quella dimensione che abbiamo detto? Allora, il comprensivo c'ha un punto d'appoggio, i programmi sono stati studiati immaginando che tutte le scuole italiane erano comprensivi, agli esperti delle discipline gli ha detto mettete in fila le cose perché questo servirà per i gruppi disciplinari verticali, pur avendo ciascuno i suoi traguardi, perché qui c'è l'infanzia che ha i suoi traguardi, 6 anni, l'elementare che ha i suoi traguardi a 11 anni, le medie che ha i suoi traguardi a 14 anni. Però sono traguardi visti in maniera, diciamo, evolutiva. Cominciamo a fare delle cose, le prendiamo e le riampliamo, andiamo più a fondo. Faccio solo un esempio, poi mi fermo perché forse il tempo vola. Prendo l'educazione tecnica. Prendo l'educazione tecnica, che non è solo tecnologia, non è solo il discorso, le vecchie applicazioni tecniche, eccetera, eccetera. Tra l'altro anche qui devo dire che i programmi di educazione tecnica 2012 vigenti in Gazzetta Ufficiale sono stati scritti da un gruppo di insegnanti di educazione tecnica di Bologna, che forse qualcuno anche li conoscerà perché avevano fondato anche un loro gruppo, una loro associazione, per dare una dignità al pensiero tecnologico nella società di oggi, dare un senso, capire come affrontare questi cambiamenti di cui tu sei a volte spettatore passivo. Però voglio citare solo questo esempio per dare così l'idea di cosa può essere un curriculum verticale. Gli obiettivi di questo, del curriculum di educazione tecnica sono strutturati in 3 paragrafetti, gli obiettivi, e i paragrafetti hanno un titolo. Per esempio, sono 3 cose diverse che raggruppano tante attività. Per esempio, il primo blocchetto è vedere e osservare. E ci sono tante attività, fondamentali. Quando vado alle medie, mi riprende nel titolo, dice vedere, osservare e sperimentare. Qual è la cosa aggiuntiva che ci mette le medie? Lo sperimentare. Potremmo dire, qui non c'è la materna, ma nella materna cosa possiamo fare sul vedere? Sul vedere possiamo fare un sacco di cose, eh? Vedere e osservare nella materna. Quindi, curriculum evolutivo ha un po' questa dimensione. Il secondo blocchetto per l'elementare dice prevedere e immaginare. Prevedere e immaginare. C'è un elenco di attività, effettuare stime, prevedere le conseguenze di decisione, riconoscere i difetti di un oggetto, organizzare una visita, eccetera, eccetera. Prevedere e immaginare. Quando passa le medie mi dice prevedere, immaginare e progettare. Quindi il valore aggiunto è il progettare. Quindi ci portiamo dietro delle cose che abbiamo fatto nelle elementari, o nella materna, perché immaginare quante cose possiamo fare nella materna. Ce le portiamo dietro, ma andiamo avanti e sviluppiamo, per esempio, meglio quel discorso del progettare, che qui dice valutare le conseguenze, immaginare modifiche di oggetti, le varie fasi per realizzare un oggetto, eccetera. Terzo blocco, nell'elementare, dice, intervenire e trasformare. Notate che anche lì c'è un crescendo, intervenire e trasformare. Nelle medie diventa intervenire, trasformare e produrre. In cui quel produrre vuol dire che devo anche forse realizzare una qualche attività, azione, prodotto, manufatto, che funziona, che vedo che il materiale devo usare, devo fare delle prove. Quindi notate l'elemento di sviluppo. Allora, un curriculum evolutivo verticale, a norma delle indicazioni, potremmo questo discorso del curriculum evolutivo prendere esempio un po' su tutte le discipline dei programmi vigenti, ecco, danno proprio questo messaggio. Facciamo cose diverse, ciascuno mette un valore aggiunto nelle cose che fa, però ha bisogno di sentirsi sicuro che nel livello scolastico precedente siano state messe alcuni fondamenti su quell'esperienza. E io che sto nel livello cosiddetto basso, devo sapere che quando passano nel livello cosiddetto alto, si portino dietro le cose che ho fatto e vengono valorizzate, perché quelle sono le fondamenta su cui si può andare avanti. Ecco perché il curriculum spinge sulla discontinuità, cioè che la ragione vera del comprensivo non è la continuità, è la discontinuità. Cioè dobbiamo riuscire a mettere sempre questo valore aggiunto, fare cose sempre più difficili. Lo possiamo fare se tra di noi c'è una buona conoscenza delle nostre virtù. Ne abbiamo tante, le portiamo tutte, non ne dobbiamo perdere nessuna. Ognuno entra in un istituto di comprensione con la sua storia, con le cose che ha fatto, che sa fare, però siamo invitati un po' a vedersi come una squadra che fa cose diverse, perché i bambini, i ragazzi via via diventano diversi, devono crescere, devono diventare più forti nella loro modo di conoscere, di apprendere, e noi siamo lì per poterli aiutare a fare questo. Facciamo le nostre cose, ma siamo invogliati da questo nuovo contesto a rimetterci un po' in gioco, anche noi come chiediamo a loro di pensarsi in questo modo. Poi ogni comprensivo è una storia a sé, dipende molto dalle persone, da come ci è arrivato, da quello che pensa di fare, però le motivazioni, insomma, io avendo seguito per tanti anni, se ne dovessi, appunto, ho cercato di sintetizzarle in questo: meno documenti scenografici, più confronto ravvicinato, sereno, tranquillo, ma vero, sulle cose che riusciamo a fare o che non riusciamo a fare, del tipo: diciamoci tutto, non perché ci dobbiamo prendere delle rinunce, ma perché tutti insieme siamo una comunità di professionisti. Bene, io mi fermerei qua.